Passiamo adesso a un approfondimento su apparato detentivo e apparato produttivo, tra lavoro e carcere. Mentre in Italia si continua a proporre acriticamente il lavoro come strumento di rieducazione degli individui inghiottiti dal carcere, dagli Stati Uniti arrivano alcune cifre interessanti per comprendere quali siano gli esiti in un contesto assolutamente rodato del rapporto tra apparato punitivo e apparato produttivo. Le strutture detentive sono principalmente una macchina, un programma per il contenimento delle persone povere, marginalizzate e rese eccedenti dal sistema economico e sociale in cui viviamo. E se il lavoro ha una funzione educativa è perché si cerca di coniugare goffamente privazione della libertà e assuefazione allo sfruttamento come ricetta per ricondurre le persone inghiottite dal carcere a una pia vita reintegrata alla sottomissione. Ma dai politici ai magistrati che invocano i lavori forzati per i criminali, a quelle visioni più filantropiche e umanistiche che la buttano sul reinserimento a colpi di panettoni fatti in carcere, nessuna delle posizioni principali osserva quali siano i risultati che si ottengono quando si completa e stabilizza la simbiosi tra detenzione e lavoro. Tra l'altro, un altro elemento di cui tenere conto è il fatto che il modello di sfruttamento e sottomissione della manodopera detenuta è possibile grazie all'effetto deumanizzante della colpa, come se questa riducesse gli individui a qualcosa di meno di esseri umani, ed è un po' lo stesso principio che consente lo sfruttamento senza limiti che la nostra società attiva verso gli animali non umani. Ma appunto, senza perderci, andiamo a vedere cosa succede laddove questa simbiosi tra punizione e sfruttamento non si è mai fermata e ha raggiunto anzi una scala da apparato industriale, uno dei volti appunto del cosiddetto Prison Industrial Complex, complesso industriale carcerario. E infatti proprio dal contesto statunitense emerge come, più che offrire una seconda chance agli individui trasformati in eccedenze umane e inghiottiti dal carcere, il lavoro carcerario offra all'apparato produttivo un fantastico bacino di manodopera ricattabile e pressoché gratuita, con un valore quantificabile in miliardi di dollari annui. Passiamo quindi alla lettura di un recente report prodotto dalla ACLU, American Civil Liberties Union, che ci offre uno spaccato molto interessante sulla concreta relazione tra carcerazione e lavoro, tra sottomissione, coercizione e apparato produttivo. Un report basato su dati, ma anche su una serie di sondaggi effettuati all'interno del bacino della popolazione detenuta statunitense e che quindi include la percezione diretta del fenomeno dalla prospettiva di chi lo subisce. Gli Stati Uniti incarcerano più di 1,2 milioni di persone nelle strutture statali e federali e due terzi di queste, persone incarcerate, sono anche lavoratori. Nella maggior parte dei casi i lavori di questi quasi 800.000 lavoratori incarcerati sono simili a quelli di milioni di persone che lavorano all'esterno, ma ci sono due differenze cruciali. I lavoratori incarcerati sono sotto il completo controllo dei loro datori di lavoro e vengono privati anche delle più basilari tutele contro lo sfruttamento e gli abusi. Questo nuovo rapporto della ACLU, Captive Labor, Exploitation of Incarcerated Workers, esplora l'uso del lavoro carcerario a livello nazionale. Ecco cosa abbiamo trovato. Secondo i sondaggi effettuati, il 70% della popolazione detenuta lavorante afferma che la retribuzione per il lavoro in carcere non consente loro l'accesso ai beni primari, come l'acquisto di integrazioni alimentari o materiale igienico, per intenderci. Il 64% afferma di lavorare in condizioni di scarsa sicurezza. Il 70% sostiene di non aver ricevuto una formale formazione lavorativa. Ma soprattutto il 76% afferma di essere stato costretto al lavoro tramite il ricatto di punizioni ulteriori in caso di rifiuto. Dal momento in cui varcano i cancelli della prigione, le persone incarcerate perdono il diritto di rifiutarsi di lavorare. Questo perché il 13° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che protegge dalla schiavitù e dalla servitù involontaria, esclude esplicitamente dalla sua portata coloro che sono trattenuti in carcere a causa di una condanna penale. Una norma che di fatto ha consentito il mantenimento in schiavitù e incentivato la detenzione di una sproporzionata fetta di popolazione nera. Oggi, oltre il 76% dei lavoratori incarcerati intervistati dal Bureau of Justice Statistics afferma di essere obbligato a lavorare o, in caso di rifiuto, di dover affrontare ulteriori punizioni come l'isolamento, la negazione delle opportunità di ridurre la pena e la perdita delle visite familiari. Le persone detenute non hanno il diritto di scegliere che tipo di lavoro svolgere e sono soggette a decisioni arbitrarie, discriminatorie e punitive da parte degli amministratori del carcere che selezionano i loro incarichi di lavoro. La legge statunitense esclude inoltre esplicitamente i lavoratori incarcerati dalle tutele sul posto di lavoro più universalmente riconosciute. I lavoratori incarcerati non sono coperti dalle leggi sul salario minimo o sugli straordinari, non hanno il diritto di sindacalizzarsi e vengono loro negate le garanzie derivanti dalle consuete norme di sicurezza sul lavoro. I lavoratori incarcerati in genere guadagnano pochissimo o addirittura nessuna paga. La manodopera detenuta guadagna in media tra i 13 centesimi e i 52 centesimi di dollaro all'ora a livello nazionale, mentre in 7 stati non viene affatto pagata per la stragrande maggioranza degli incarichi di lavoro. E tra l'altro le persone detenute non riescono a tenere per sé neanche queste paghe infinitesimali. Il governo prende fino all'80% di questi vergognosi salari per vitto e alloggio, spese processuali, risarcimenti e altre spese come la costruzione e il mantenimento delle carceri. Inoltre, i residui di reddito vengono ulteriormente intaccati perché i sistemi carcerari addebitano alle persone detenute costi esorbitanti per i beni di prima necessità, dalle telefonate ai propri cari, ai prodotti per l'igiene e le cure mediche. Quasi il 70% dei lavoratori incarcerati intervistati ha affermato infatti di non essere in grado di permettersi i beni di prima necessità con il salario carcerario. Poiché i salari dei lavoratori incarcerati sono così bassi, le famiglie già alle prese con la perdita di reddito quando un membro viene incarcerato devono intervenire per sostenerlo finanziariamente. Le famiglie statunitensi con una persona cara detenuta spendono complessivamente 2,9 miliardi di dollari all'anno in spese di sostentamento e telefonate, e più della metà di queste famiglie è costretta a indebitarsi per sostenere questi costi. Insomma, un bello strumento di riproduzione del carcere come macchina della marginalizzazione. Allo stesso tempo, dall'altro lato della macchina, potremmo dire, i lavoratori incarcerati producono valore reale per gli apparati carcerari e per i governi statali, che sono i principali beneficiari del sistema. A livello nazionale, i lavoratori incarcerati producono più di 2 miliardi di dollari l'anno in beni e più di 9 miliardi di dollari l'anno in servizi per il mantenimento delle carceri. Più dell'80% dei lavoratori detenuti svolge lavori di manutenzione carceraria, il che compensa i costi di questo sistema detentivo ipertrofico. Molti lavoratori carcerari sono assegnati a compiti generali di pulizia, come spazzare o pulire, mentre altri sono assegnati alla manutenzione, alla preparazione del cibo, alla lavanderia ed altri lavori per mantenere e gestire le stesse prigioni che li tengono sotto sequestro. Un altro 8% dei lavoratori incarcerati, assegnati a progetti di lavori pubblici, si occupa della manutenzione di cimiteri, giardini scolastici e parchi, esegue lavori stradali, si occupa di costruzione di edifici, pulizia degli uffici governativi, bonifica delle discariche, lavori forestali e altro ancora. Almeno 30 stati includono esplicitamente i lavoratori incarcerati come risorsa nei loro piani operativi di emergenza per disastri, pratica tra l'altro introdotta anche in Italia dopo i terremoti del 2012, nonché in 14 stati è previsto l'utilizzo di manovalanza coatta per rischiare la vita nel contrasto agli incendi. Le agenzie statali impiegano il 6,5% dei lavoratori incarcerati e producono oltre 2 miliardi di dollari in beni e servizi venduti ad altre entità statali ogni anno. Solo meno dell'1% dei lavoratori viene assegnato a lavorare per aziende private che generalmente offrono retribuzioni più elevate, ma sono comunque soggette a detrazioni salariali esorbitanti. Le carceri spendono meno dell'1% del loro budget per pagare i salari ai lavoratori incarcerati, ma spendono più di 2/3 del loro budget per pagare il personale carcerario, i secondini. I proventi delle merci e dei servizi generati dalla manodopera detenuta impediscono ai responsabili politici e al pubblico di fare i conti con i veri costi fiscali dell'incarcerazione di massa. Sebbene il lavoro carcerario non sia la principale forza trainante dietro l'incarcerazione di massa negli Stati Uniti, quando le persone detenute vengono utilizzate come manodopera a basso costo o a costo nullo, c'è il rischio che le politiche di giustizia penale vengano dirottate dal desiderio di far aumentare o mantenere questa forza lavoro prigioniera. I'm Riprendiamo qualche passaggio dal recente rapporto pubblicato dall'ACLU, appunto diffuso solo pochi giorni fa, è intitolato Captive Labor, Exploitation of Incarcerated Workers, lavoro coatto, lo sfruttamento dei lavoratori incarcerati. Nella prima parte è stato analizzato il profilo economico di questo fenomeno, ora vediamo cosa implichi per le condizioni vere e proprie di lavoro e di sicurezza della popolazione detenuta. La maggior parte dei lavoratori incarcerati intervistati afferma di non aver ricevuto una formazione professionale formale e molti dichiarano anche di preoccuparsi per la propria sicurezza durante lo svolgimento delle mansioni. Ai lavoratori incarcerati con esperienza o formazione minima vengono spesso assegnati compiti pericolosi in condizioni non sicure e senza equipaggiamento protettivo standard. Le carceri non tengono registri precisi sul numero di lavoratrici e lavoratori incarcerati rimasti feriti, ma la sola California ha riportato più di 600 casi di lesioni in 4 anni. A causa della scarsa raccolta di dati, questo numero probabilmente sottostima il vero impatto del lavoro carcerario sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici incarcerate. Alcuni sono esposti a tossine e sostanze pericolose, altri sono rimasti gravemente feriti da macchinari privi di meccanismi di sicurezza. Questo perché le normative sul lavoro carcerario esentano esplicitamente la manodopera detenuta dai parametri di tutela che riguardano il resto della popolazione. Questi lavoratori hanno vissuto picchi di vulnerabilità e sfruttamento durante la pandemia di Covid-19. Molti hanno riferito di essere stati costretti a continuare a lavorare e di essere stati minacciati di essere posti in isolamento o di vedere incrementata la propria condanna se si fossero rifiutati di eseguire i propri compiti. Inoltre, e questo in qualche modo è avvenuto anche in Italia, i lavoratori in almeno 40 stati degli USA durante i primi lockdown sono stati costretti a produrre mascherine protettive, disinfettante per le mani e altri dispositivi di protezione individuale, spesso senza potervi accedere mentre si moltiplicavano i focolai nelle carceri. Altri sono stati costretti a lavare lenzuola e camici dagli ospedali che curavano i pazienti Covid-19, trasportare cadaveri, scavare fosse per le sepolture. Quasi un terzo delle persone incarcerate ha contratto il Covid-19 dall'inizio della pandemia e più di 3.000 persone sono morte a causa delle condizioni di sovraffollamento e abbandono sanitario. Questi sono appunto alcuni estratti dall'ultimo rapporto pubblicato pochi giorni fa dalla ACLU. Potete trovarlo integralmente sul sito aclu.org.